Il primo suono dallo spazio ci arrivò nel 1957 con il lancio dello Sputnik, il primo satellite artificiale che lanciò il suo ormai famoso beep beep. Poi arrivò la voce di Armstrong dalla Luna nel 1969. Ultimo in ordine di tempo, un mese fa circa, il suono del vento su Marte grazie alla sonda InSight. Suoni dallo spazio. Ma ci fu anche un'operazione che voleva invece portare suoni nello spazio. Per far sentire a chi eventualmente dovesse esistere oltre a noi nello spazio profondo, suoni e immagini del nostro pianeta e della nostra umanità che lo popola. Stiamo parlando del disco d'oro lanciato nel 1977 con il programma Voyager, due sonde spaziali, Voyager 1 e Voyager 2, lanciate con l'obiettivo di esplorare il sistema solare e lo spazio interstellare, ma che da allora trasportano anche questi dischi contenenti suoni, immagini e musica come il Beethoven che sentiamo in sottofondo, selezionati al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra nello spazio. Ai dischi d'oro, sistemati all'interno delle sonde Voyager, è stato così affidato l'arduo compito di tracciare un ritratto sintetico della civiltà umana. A parlarcene negli studi della Rete 2, Cappa e Drago, e potrebbe sembrare un nom de plume per un duo. In realtà no, si tratta di Gaetano Cappa, autore, produttore, regista e compositore, collabora dal 96 con Radio Rai, ha lavorato per la TV e il web, è l'ideatore dell'Istituto Barlumen, una società di produzione musicale e radiofonica. Benvenuto Gaetano
Cappa. Grazie, buongiorno, buonasera
con
a tutti.
Con noi anche Marco Drago, autore radiofonico, copywriter, giornalista, scrittore, ha lavorato per la musica, il teatro e la TV. Buongiorno anche a lei, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Una coppia che nasce alla radio, che una volta acquisiti gli studi di Barlumen si è trasformata in una coppia che fa anche tante altre cose, tra cui anche una playlist per gli alieni, uno show radiofonico che racconta curiosità e aneddoti di uno dei progetti, possiamo dirlo, più visionari della storia della scienza, il Golden Record, appunto, e che diventerà presto anche un radiodramma per la Rete 2, è così Gaetano Cappa?
Sì, lo è in qualche modo già diventato, nel senso che sarà poi in onda, credo, l'anno prossimo intorno a marzo, non ho le date precise. L'abbiamo registrato qualche mese fa e montato qui nei bellissimi studi della RSI, nello studio 4. E sono 10 puntate da circa 18 minuti l'una, che raccontano appunto le 6 settimane in cui Carl Sagan, che era l'ideatore del progetto del Golden Record, e il suo team di scienziati ma anche artisti, queste 6 settimane che li hanno visti appunto alle prese con la compilazione di questa playlist, che tra l'altro non è solo una playlist musicale, poi ne parleremo credo più approfonditamente, e quindi 6 settimane molto intense che noi raccontiamo in questo radiodramma, che è fatto di sia di, diciamo, di riunioni dove si accapigliavano per scegliere quale musica mettere, ma anche di stranissimi incidenti diplomatici e burocratici che hanno accompagnato questa avventura.
Allora, partiamo appunto da queste 6 settimane, dai dischi. Tra l'altro sono 2 dischi, non è uno solo.
Sono 2 dischi identici che sono sulle applicati due. Sulle 2 navicelle.
E li vedo qua davanti a me, ho la fortuna di vederli. In pratica sono come i cari vecchi 33 giri, no? Sono dischi,
sì,
per grammofono.
Se lo sono, quelli che vedi davanti in realtà, ahimè, non sono i veri dischi d'oro.
Beh, certo,
sono una riproduzione, come vedi sono 3, perché in realtà il disco che è sulle navicelle Voyager gira a una velocità diversa dai 33 giri, cioè gira a metà della velocità, 16 2/3. Questo l'hanno fatto per farci stare banalmente il doppio delle informazioni. Quindi quando adesso l'hanno ripubblicato l'anno scorso per il quarantennale dell'operazione, questa casa discografica americana Ozma Records, che appunto ha riprodotto questo cofanetto, ha dovuto mettere il contenuto in 3 dischi, perché appunto durano, in totale ci sono 90 minuti di musica, che quindi non potrebbero essere contenuti su un normale disco a 33 giri.
Ecco, una prima osservazione per un profano, insomma, come me, parrebbe una tecnologia un po' obsoleta, un disco che deve essere riprodotto da un grammofono.
Nel 1977 era il modo più economico e di maggiore attualità tecnologica per contenere tante informazioni diverse, cioè il solco del disco fonografico permetteva di contenere molte più informazioni di un solco invece soltanto grafico. Era avvenuto 3 anni prima con la missione Pioneer di mandare nello spazio una placca incisa soltanto graficamente, in cui veniva sinteticamente spiegato da dove arrivava la navicella, una descrizione sommaria degli esseri umani, del pianeta Terra, però erano informazioni appunto soltanto grafiche incise su una tavoletta di alluminio, e quindi quante informazioni avranno potuto essere?
Sì, avrebbero potuto mandare un nastro magnetico, ma naturalmente l'inquinamento spaziale avrebbe fatto deteriorare il nastro molto più rapidamente di quanto invece si pensa che sia il tempo in cui deteriorerà il disco, che hanno fatto un calcolo che sia 1 miliardo di anni per facciata. Quindi,
sì, perché non è un disco di vinile, attenzione.
È un disco di rame anodizzato oro, anzi placcato d'oro, e quindi diciamo hanno fatto questo calcolo di durata, compresa la copertina, perché ha una copertina il disco, una copertina anch'essa di alluminio anodizzato d'oro, e hanno fatto il calcolo, insomma, che la copertina ci metterebbe 1 miliardo di anni per le radiazioni cosmiche a deteriorarsi, dopodiché 1 altro miliardo di anni per il lato A e 1 altro miliardo di anni per il lato B, che è quello che invece è appoggiato, diciamo, al lato della navicella, per cui la durata è stata senz'altro uno dei motivi. Però anche i responsabili intervistati anche recentemente, proprio per il quarantennale, dicevano che comunque la tecnologia meccanica che sta alla base del funzionamento del disco d'oro dà comunque una garanzia di lunga durata, e adesso ci sono degli esperimenti, certi rover che sono su Marte hanno per esempio un CD-ROM con delle informazioni degli scritti su Marte, mi sembra che ci sia il romanzo di Ray Bradbury del Martian Chronicles e altre cose di questo tipo, però naturalmente uno è meno affascinante, il CD direi che ha un valore meno romantico, meno suggestivo, e poi probabilmente
per noi umani
esatto. sì certo, beh, ma d'altra parte ci deve rappresentare questa cosa che mandiamo nello spazio, quindi se non ne siamo convinti sarebbe meglio non mandarlo. Stessa cosa che hanno detto poi sulla musica: se è musica che non ci piace, perché mandarla nello spazio? Quindi scegliamo almeno quella che ci piace.
Certo, ancora un'informazione intorno a come è fatto questo disco, no? Che è un disco d'oro, e per garantirne la durata so che è stato placcato con uranio-238, che
realtà,
è un isotopo radioattivo.
In realtà l'uranio è stato messo come calendario, nel senso che calcolandone il decadimento si può stabilire quando il disco è partito dalla Terra, per cui hanno messo un piccolo elemento, un francobollo di uranio, perché si potesse datare anche a distanza appunto di milioni e miliardi di anni il momento in cui la Voyager ha lasciato il pianeta.
Ecco, prima di vedere un po' che cosa contiene, che è la cosa più importante, questo disco, cerchiamo di capire chi c'è dietro questo progetto. Gaetano Kappa ha già evocato Carl Sagan. Diciamo chi è Carl Sagan: è un astronomo, ma è anche uno dei promotori di SETI, no? Che
sì.
È questo programma dedicato alla ricerca della vita intelligente extraterrestre.
Beh, Carl Sagan al momento del lancio delle navicelle Voyager 1977 era famosissimo in tutti gli Stati Uniti, lo conoscevano tutti, in tutti i salotti americani la sua faccia era conosciuta, perché interveniva regolarmente a tutti i programmi televisivi quando c'era qualche argomento spaziale, facevano venire lui, perché era molto brillante come oratore ed era uno scienziato un po' fuori dagli schemi. Ricordiamo che Carl Sagan era un consumatore di marijuana, convinto che la marijuana aiutasse molto a migliorare le capacità percettive, le nostre capacità percettive. Si circondava di artisti. In effetti nel suo team non ha chiamato soltanto scienziati. Se andiamo a analizzare i 6 componenti del team, oltre a Sagan gli altri 5 sono uno scienziato puro, che è Frank Drake, suo braccio destro.
Anche lui del SETI, diciamo, fondatore insieme a Sagan e altri del SETI.
E poi ci sono Anne Druyen, che era una scrittrice, Timothy Ferris, che era un giornalista musicale di Rolling Stone, John Lomberg, un pittore, e Linda Salzman Sagan, anche lei, diciamo, scrittrice, comunque...
Anche pittrice, perché era lei poi che aveva disegnato quello che hai raccontato prima della placca del Pioneer. I disegni, soprattutto dell'uomo e della donna, erano stati fatti dalla moglie di Sagan.
Però dicevamo, il SETI prima, appunto, Sagan era assolutamente convinto che dovessero esistere altre civiltà nello spazio. Non credeva negli UFO, cioè non credeva che... e le civiltà aliene fossero riuscite ad arrivare nei dintorni della Terra, quindi gli avvistamenti eventuali.
Anche perché se ci avesse creduto, tutta l'operazione di mandare il disco nello spazio avrebbe avuto poco senso.
Sì.
Quindi il paradosso del fisico Enrico Fermi, uno dei famosi ragazzi di via Panisperna, a Sagan non interessava. Ecco, il paradosso di Fermi nasce negli anni 50 nel contesto di una valutazione della probabilità di entrare in contatto con forme di vita intelligente extraterrestre.
Magari ricordiamo il paradosso di Fermi.
Quello dove sono tutti quanti. Se veramente esistono, dove sono tutti quanti? Questo. Ma l'equazione Frank Drake, il socio di Sagan, aveva proprio in quegli anni elaborato la famosa equazione di Drake, che è un'equazione che stabilisce di quante civiltà in grado di comunicare all'interno della nostra galassia possiamo pensare che esistano. E il calcolo, insomma, mi sembra aver capito che dovrebbero essercene 8, compresa la nostra.
Nella Via Lattea.
Nella nostra galassia.
Ecco, arriviamo allora ai due dischi, anzi al disco, visto che poi i due dischi sono identici.
Sì.
Che cosa contengono? Che cosa contiene questo disco?
Allora, il disco contiene musica, contiene rumori, contiene voci e contiene immagini. Allora, partiamo dalle immagini, forse che è la cosa tecnologicamente più strana, perché sono riusciti, e forse era, diciamo, l'invenzione o l'innovazione tecnologica più evidente del disco d'oro, è proprio il fatto che sono riusciti a codificare delle immagini all'interno dei solchi del disco, con una tecnologia che forse all'epoca esisteva ma che nessuno aveva messo in pratica. Sono riusciti a trovare una società in Colorado che si chiamava Colorado Video, che per spirito filantropico ha deciso di fare tutto questo gratuitamente, perché naturalmente avevano anche dei problemi di budget, pur essendo la NASA soldi ne avevano pochissimi, per cui hanno dovuto chiedere collaborazioni, aiuti e favori, e uno di questi appunto gliel'ha fatto la Colorado Video, che ha trovato il modo di, diciamo così, per semplificare, registrare le fotografie all'interno dei
soldi. Trasformare le foto in suono, in modo che poi la puntina, leggendo questi suoni, potesse trasmettere le immagini ovviamente a un apparato video.
Immaginiamoci una specie di fax. Non so se il fax ormai è
anche
antiquariato,
sì.
Però diciamo quel suono che si sente, ecco, quella cosa lì poi viene tradotta nell'immagine o nel testo che leggiamo nel foglio del fax. La stessa cosa più o meno hanno fatto con il disco. Naturalmente c'era un problema di frequenze, di riuscire a registrare alle frequenze necessarie. Abbassare la frequenza è stato il problema maggiore, però all'inizio pensavano ci stessero 6 fotografie, per cui si sono detti vabbè, ci mettiamo la foto del DNA, la foto dell'uomo e della donna, magari il pianeta, e ce la caviamo. In realtà, quando poi arrivarono a farci stare 118 fotografie, il lavoro fu molto più complicato, perché la scelta, anche lì noi abbiamo affrontato raccontando queste difficoltà della compilazione, era proprio scegliere, perché le immagini, per esempio, si dovettero dare dei dogmi, delle regole molto ferree per poter scegliere, diciamo, un po' più a cuor leggero. E quindi si dissero: non mettiamo foto religiose, di immagini religiose di nessun tipo, quindi né templi né crocifissi né
moschee,
sinagoghe,
niente.
Perché sennò, se non ne mettiamo una, rischieremo di dar fastidio a qualcuno.
Nessuna foto
di guerra, nessuna foto di nudi, anche perché la NASA aveva già, con la placca del Pioneer, si era lamentata della nudità delle due, dell'uomo e della donna raffigurati, per cui le foto di nudi furono censurate. L'unica che c'è dell'uomo e della donna nude in penombra è stata alla fine censurata dalla NASA. E quindi scegliere queste fotografie è stato, per esempio, la cosa delle opere d'arte, niente opere d'arte, anche perché si ponevano il problema: non è detto che un alieno che veda ad esempio, non so, la fotografia della Gioconda, capisca che è la rappresentazione di una rappresentazione. Questo doppio salto anche certe popolazioni terrestri non sono in grado di farlo, per cui figuriamoci gli alieni. Quindi niente opere d'arte.
E quindi sono luoghi della Terra?
Quindi c'è qualche diagramma scientifico per spiegare un po' il DNA, la nostra chimica.
E anche per far capire agli alieni a che punto, credo, di tecnologia fosse arrivato il pianeta.
Sì, in realtà... Quindi c'è un po' un sunto delle conoscenze scientifiche.
Beh, sì, anche se la cosa interessante è che loro presupponevano che la navicella in sé, con la sua tecnologia, contenesse già un breviario del grado di civilizzazione di tecnologica che avevamo raggiunto sulla Terra. Per cui neanche, se diciamo, sulla parte scientifica hanno troppo indugiato nel dire ok, dobbiamo mettere questo, dobbiamo mettere quello. Ha messo un qualcosina per far capire anche biologicamente come eravamo fatti, naturalmente inventandosi anche dei segni grafici, dei geroglifici scientifici, li chiamava Sagan, per spiegare i contenuti scientifici. Quindi avevano sempre le fotografie dei parametri che per un essere alieno dovevano aiutare a capire di che cosa si stesse parlando, dimensioni, tempo, spazio. Queste cose erano indicate con degli elementi che si credevano, diciamo, diffusi in tutto l'universo, come per esempio l'inversione dell'elettrone dell'atomo di idrogeno, l'inversione di spin dell'atomo di idrogeno è per il disco e per la copertina presa come unità di misura di spazio e di tempo, e su quella viene calcolato tutto. Anche, diciamo, la velocità a cui deve girare il disco, 16 2/3, è tradotta in unità che sono appunto queste unità dell'inversione dell'elettrone di idrogeno. Per cui scientificamente c'è qualcosa, ma appunto dicevamo che la navicella doveva essere il breviario e quindi poi
era già in sé un biglietto di presentazione
tecnologicamente. Sì, quindi nel disco volevano metterci soprattutto Sagan, diciamo, più le emozioni, sia dal punto di vista delle fotografie, l'abbiamo detto, ma poi quando ci arriveremo alla musica, che era, diciamo, il vero motivo per cui Sagan era entusiasta di questa idea, era il fatto di poter finalmente mandare la musica nello spazio.
Ecco, prima di arrivare alla musica, brevemente, tra le immagini, o meglio, tra le immagini tradotte in suoni, ce n'è una che mi ha colpito molto, ed è quella delle onde cerebrali di una donna innamorata.
Sì, in realtà quella non è una registrazione sonora, diciamo, sì. Di fotograficamente non mi sembra che ci sia l'elettroencefalogramma, ma in realtà che cosa gli è venuto in mente? Beh, perché come abbiamo detto, oltre alle immagini c'erano anche dei rumori. Allora, non sono riusciti a sincronizzare i rumori con le fotografie, per cui non hanno fatto in tempo, dicono, di mettere insieme appunto immagini e fotografie, però... Questa è una delle cose più bizzarre che hanno registrato, se vuoi raccontarlo,
sì,
tu.
In pratica le hanno tentate tutte. Per far sentire e far capire agli alieni che cos'è un'emozione, Andrew Ian, una delle componenti del team, fu invitata a stare su un lettino con gli elettrodi, e praticamente è stata un'ora a registrare le sue onde cerebrali, e poi la registrazione audio è stata messa nella sezione dedicata ai rumori del disco. Per noi è un ronzio assolutamente anonimo, però hanno detto: metti il caso che gli alieni riescano a capire qualcosa,
a decodificare
la donna innamorata, sì. Effettivamente c'entra, perché la Andrew Ian in quel periodo era innamorata di Sagan, che però era sposato con Linda Salzman, e Andrew Ian era fidanzata con Tim Ferriss. In un team di 6 c'era già un doppio triangolo pericoloso. E poi, vabbè, finita la missione, tutto fu messo in regola. Sagan sposò poi Andrew Ian, però è vero che c'è un elettroencefalogramma di una donna innamorata.
Andrew Ian si racconta che lei si è messa lì in questo ospedale al buio a pensare prima alle grandi conquiste dell'uomo, alle scoperte, alle invenzioni e al rinascimento, eccetera, eccetera. Però qualche pensierino d'amore le è scappato, quindi si chiede ancora, lei chissà se questi miei pensieri d'amore prima o poi verranno capiti da qualcuno lassù.
Un messaggio non in una bottiglia, ma in una sonda che viaggia,
sì, è così,
che
è
viaggia
così.
Nello spazio. Ecco, ma per quel che riguarda i suoni, sono stati scelti, è stata fatta una selezione anche di suoni naturali e non.
Sì.
Quali, per esempio? Quali sono i suoni che ci rappresentano come umanità?
Ma i suoni sono stati innanzitutto non raccolti a casaccio e poi allineati uno dopo l'altro in modo che non si capisse niente. È stato fatto un vero e proprio montaggio creativo in studio di registrazione, sempre da Andruyen, ed è praticamente segue uno sviluppo, perché questi 12 minuti, mi sembra, di suite di rumori e suoni parte dai rumori geologici degli inizi della Terra, geologici, e cioè gli sconvolgimenti, terremoti e vulcani dell'inizio della formazione del nostro pianeta, e poi c'è la parte biologica, quindi con la nascita della vita, lo sviluppo dei vari animali fino ad arrivare all'uomo. E poi ci sono i rumori tecnologici, e cioè i rumori che sono il risultato della mente organizzativa dell'uomo, e quindi i rumori dei mezzi di trasporto, tutti i rumori anche moderni. L'ultimo è il rumore del lancio di un razzo.
In realtà non è proprio l'ultimo, perché l'ultimo è il suono di una stella pulsar. E il penultimo appunto è questo elettroencefalogramma per cui è un montaggio molto creativo, fatto un po', diciamo, sulla scorta di quello che succedeva anche nella musica concreta elettronica della fine anni 70. Quindi si sentono qui e là anche degli echi di sonorizzazioni e di montaggi anche che poi abbiamo visto nella storia del rock. Per esempio, appunto, quando diceva Marco che l'uomo compare dopo gli animali, la comparsa dell'uomo è sonorizzata con un cuore che batte, con delle risate, con dei passi, e assomiglia per esempio all'inizio di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che era di qualche anno prima. Quindi, diciamo, anche la parte rumoristica aveva in sé questo stile anni 70, un po' d'avant-garde, un po' forse di seconda mano, ma comunque d'avant-garde. Quindi il montaggio è interessante da sentire tutto filato, e non andare a sentirsi sentiamo com'è il cane, sentiamo com'è la scimmia. Proprio è bello sentirlo dall'inizio, immaginarsi la storia del mondo.
È una vera e propria storia in miniatura di tutto il pianeta.
Una storia sonora.
Sì, esatto.
Una storia sonora in miniatura dell'umanità e del pianeta, una scatola del tempo che è anche una pagina molto interessante dell'impresa spaziale dell'essere umano, su cui torneremo settimana prossima con Kappa e Drago, e chissà, magari anche con qualche extraterrestre all'ascolto. Grazie a Marco Pollina per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.
Hello from the children of planet Earth.